TV Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
With dinosaurs, yeah, it's the first time, and I haven't read a lot of things about dinosaur. You know, I was introduced to dinosaur by American cinema.
Allora, che meraviglia questo accento che ci porta in India. Io sono Enrico Magrelli, siamo qui, nuova puntata di Hollywood Party. Benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Il mio socio Steve Della Casa è in quel di Courmayeur, come vi avevamo anticipato ieri. Steve, sei già sui campi di sci? No, è vero, non sta ancora sui campi di sci, però io ho degli altri amici che volevano vedere assolutamente in azione Steve, mentre con lo slittino con il bob, naturalmente. Ciao Miriam Mauti,
uno
benvenuta.
Uno spettacolo che mai vorremmo vedere, buonasera.
Ciao Fisio.
Buonasera. Questa webcam è strepita, meravigliosa.
Ma
proprio.
Ma tu hai provato da casa a vedere?
No, ma io, questa che ha il dottor Della Casa indosso, che
casco,
è bellissima,
no?
Proprio, si vede proprio la sua capacità nello slalom gigante,
sì, soprattutto è quando prende le porte
proprio,
in pieno, proprio,
ecco,
ovviamente.
Assolutamente,
insomma.
Proprio
noi abbiamo
bello.
Raggiunto al telefono, dondolato dal vagone, credo non sia ancora arrivato, un nostro collega, ci fa piacere festeggiarlo e salutarlo qui a Hollywood Party, che è Pedro Armosida o Armocida. Come ti dobbiamo chiamare, Pedro? Il tuo cognome?
Ciao Enrico, buonasera. Come vuoi, il cognome è calabrese, ma io sono mezzo spagnolo.
E infatti,
no.
Quindi potremmo dire Pedro Armosida, volendo Armosida.
Sì, sì, sì.
Allora, da poche ore abbiamo chiamato Pedro, non solo perché gli vogliamo bene, lo stimiamo, ma non per fare quattro chiacchiere sul tempo. Pedro è il nuovo direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Sei in viaggio, stai tornando da Pesaro in questo momento, stai andando... A che punto dell'Italia sei?
No, sono in mezzo all'Italia, tornando da Pesaro, a Serra San Quirico, quindi in
certo,
mezzo all'Appennino.
In mezzo all'Appennino, quindi tra un po' potremmo perdere il segnale, ma prima di perdere il segnale diamo subito le date del tuo nuovo festival, dal 20 al 27 di giugno, e da quello, almeno vedendo le agenzie, Pedro, ci sono dei piccoli importanti cambiamenti, però cosa ci puoi anticipare?
No, posso anticipare che diciamo ci sono state alcune vicissitudini che hanno portato alla mia nomina, di cui sono molto molto contento. Grandi responsabilità da tutto questo derivano, e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, la prossima edizione sarà, la chiameremo 50+1, sarà la 50ª, ma è un po' una ripartenza nel segno della tradizione, quindi diciamo il mood che c'è anche a Pesaro in questo periodo è quello legato anche molto ai giovani, in qualche modo al cinema giovane, quindi il nuovo cinema inteso anche come cinema giovane, quindi cercheremo di fare una ricognizione su, per esempio, gli esordienti degli ultimi anni, sia italiani ma anche a volo d'uccello in tutta Europa, cioè i migliori esordienti non sempre sono giovani, in Italia purtroppo non quasi sempre, però sicuramente c'è una ventata di aria nuova che noi porteremo a Pesaro.
Una cosa, Pedro Armosida, che volevamo chiederti, perché abbiamo anche letto di un trasferimento del festival curato da Zingaretti e dedicato al documentario a Pesaro. Ci sarà una collaborazione, una cooperazione, oppure rimangono due realtà separate e isolate?
Due realtà separate, però unite dal fatto che temporalmente verranno una di seguito all'altro. Prima la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e poi il Pesaro Doc Fest di Zingaretti.
Quindi questo
che
sarà...
parte utilizzerà alcune strutture nostre, e quindi c'è la collaborazione in questo senso. Il suo festival è più specializzato naturalmente solo sul documentario.
Certo, e poi rimane, abbiamo visto appunto che nel comitato scientifico rimane Bruno Torri, no? Che è stato il cofondatore insieme a Lino Micci, che è proprio della mostra del nuovo cinema di Pesaro.
Questa è diciamo l'innovazione nella tradizione. Ci saranno poi una serie di giovani in questo comitato scientifico, ma appunto la tradizione del festival legata al suo fondatore rimane.
E in bocca al lupo ovviamente da parte nostra, poi intanto avremo modo, man mano che costruirai il tuo programma, cercheremo naturalmente di essere anche lì e di raccontare agli ascoltatori giorno per giorno la tua prima mostra. 50+1, insomma, è un bello slogan. In bocca al lupo, ovviamente.
Perfetto.
Pedro, stai
grazie,
bene, buon lavoro, buon lavoro.
Ciao, Pedro.
Nel frattempo ha tolto gli sci, ci abbiamo anche il nostro Steve Della Casa. Ciao Steve.
Buongiorno.
Ma com'è la neve? Perché appunto ci avevano detto che stavi testando la neve a questo punto?
Allora, di neve non ce n'è tanta, di freddo neanche tanto, c'è stato un bel sole finché c'è stato, qui tramonta verso le 2:30, 3:15,
certo,
quindi insomma
certo,
si fa quel che si può, e niente, è un festival come sempre frequentato molto, oltre che da gente di cinema, anche da scrittori. Ho visto il nostro collega di Pagina 3, Nicola Lagioia, che presentava il suo romanzo, presentato peraltro da un altro collega che è John Vignola, quindi c'è molta radio anche a Courmayeur, e ci sono un po' di eventi, tra poco credo parleremo di uno di questi.
Sì,
no?
Parleremo di uno di questi, diamo rapidamente le notizie. Allora, notizia che non ci fa piacere, no? Il Capitale Umano di Virzì non ha ottenuto la nomination per i Golden Globe, speriamo che vada meglio naturalmente per gli Oscar, e sono passati il film svedese di cui si parla molto bene, che è appunto Tourist, questo sarà il suo titolo. È passato Viviane, che era anche, se non sbaglio, la settimana della critica quest'anno a Venezia per Israele, Ida per la Polonia, Leviathan per la Russia e Tangerine per l'Estonia. E questi sono i film che i giornalisti che lavorano, i corrispondenti ad Hollywood dei vari giornali mondiali hanno selezionato. Vabbè, peccato. Prego, prego Miriam.
Però Virzì è tra i candidati come miglior regia agli Oscar invece europei che si assegneranno sabato sera.
Sabato sera, Miriam infatti domani sarà lì e ci racconterà, ci racconterà tutto naturalmente. Poi c'è una notizia, però che non ci sono molti dettagli. Jane Birkin è stata ricoverata in ospedale. Jane Birkin, che noi insomma consideriamo eternamente giovane, non è più giovanissima, speriamo che sia un malessere passeggero solo che ha dovuto interrompere poi lo spettacolo teatrale che stava per portare in scena. Noi siamo Hollywood Party, l'avete capito, e poi c'è una notizia,
sì,
che Efisio,
a proposito di scrittori, prima il dottor Della Casa parlava di scrittori, Raffaele La Capria, Silvio Perrella saranno domani alle 18:30 al Filangieri di Napoli al cinema per la presentazione di Una bella giornata, luoghi e miti di Ferito a morte, il romanzo di Raffaele La Capria, un film documentario di Maurizio Fiume. Quindi domani chi fosse a Napoli è alle 18:30 al cinema Filangieri.
Allora, andate sul nostro sito perché trovate naturalmente foto, il podcast, tra poco ci sarà anche il podcast di questa puntata che stiamo fabbricando in questo momento, le anticipazioni, gli indizi del quiz li trovate su Facebook e su Twitter, dove naturalmente siamo presenti. Come sapete siamo anche in una fase sperimentale per un nuovo social network, non possiamo dire di più perché abbiamo appena depositato il brevetto e non vorrebbero, soprattutto, no, che si, almeno i nostri sponsor non vogliono assolutamente che si diano anticipazioni di nessun tipo, Efisio, lo sai?
Ma io lo so perché nel pensionato dove vivo io ci sono due ingegneri bengalesi che vendono le copertine per i telefonini,
sì, certo,
loro, sai, quello, e che appunto sono degli esperti di social network e mi hanno detto di questa cosa. Mi hanno chiesto, ma tu che ogni tanto vai lì, dici qualcosa. Non ne so nulla, gli ho
nulla.
Detto.
Però stiamo lavorando con l'India, questo perché naturalmente l'India è tecnologicamente molto, ma molto avanzata.
Il dottor Della Casa è a Courmayeur, sì, per una...
Per sciare.
No, si... pensavo per così... assaporare dei cibi, dei
vini, solo per sciare.
Io faccio vita monastica e ascetica,
certo, guardi. Certo, quindi soltanto appunto film, dibattiti con scrittori di qualità e registi,
niente degustazioni,
nulla di tutto questo. Se non ci credete potete scrivere al 335-56-34-296 che come sapete è il nostro, così, nostro canale diretto con voi, potete porre delle domande, chiedere dei chiarimenti. Ma Miriam, la voce che abbiamo sentito proprio nel tassello nella sigla, di chi era?
Israf Khan, un signore che forse il nome immediatamente non viene in mente il volto, però se vi dico che è Pi di Vita di Pi, magari
è lui, da adulto però.
Da adulto, è colui che racconta la storia del naufragio del giovane P, ma è stato anche il protagonista di Lunchbox, è stato il protagonista, è il volto in Occidente di The Millionaire, del cinema indiano. È stato di passaggio in questi giorni a Firenze, dove ha partecipato al River to River Festival, che peraltro è ancora in corso, si concluderà domani a Firenze e poi avrà una coda a Roma. E lo avete sentito parlare di dinosauri sulla sigla, perché è il protagonista anche del prossimo Jurassic World.
E quindi, insomma, non lasciateci, rimanete con noi, proprio perché dopo ascolteremo la voce di questo grande protagonista del cinema indiano e non solo indiano. È il momento del quiz. Il quiz è stato architettato da Riccardo Amorese.
Beh, allora io posso dare il numero di telefono?
Devi dare il numero di telefono e anche l'indizio, secondo me.
Ah, sì, proprio.
Tutte e due.
Ma lei mi dà un grosso compito. 800 050 333. Di questo film, primo indizio, di questo film esiste un remake.
Torniamo a Courmayeur, al Noir in Festival. Steve, chi hai intercettato subito lì per noi?
Allora, un evento oggi pomeriggio è stato un documentario in progress, del quale abbiamo visto più di un'ora di montato, manca ancora, credo, la parte finale. Si intitola Malerba, lo ha realizzato Tony Trupia, che è già stato nostro ospite, che ha fatto un film come regista, ha anche collaborato a lungo con Michele Placido, sia per il film Romanzo Criminale, sia soprattutto per il film sulla banda Balanzasca, di cui è uno degli autori della sceneggiatura, e anche in questo caso Tony Trupia racconta una storia criminale. Dovrebbe essere con noi Tony, ciao.
Ciao Tony.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao, ciao, bentornato allora.
Grazie. Allora, è una storia piuttosto interessante, perché è una storia di un ergastolano, di un soggetto all'articolo 41 bis, quindi non ha possibilità, speranze di uscire prima della pena, che però racconta una storia molto particolare. Il titolo Malerba è anche il titolo di un libro che lui stesso ha scritto. È una persona che in carcere è cambiata molto, Tony.
Beh, Giuseppe Grassonelli, il protagonista appunto di Malerba, ha fatto una discesa all'inferno, la sua esperienza, ed è risalito, quindi ha avuto 25 anni per ripensare a quello che è stato il suo vissuto e ritornare alla vita in qualche modo. E noi abbiamo provato a raccontare appunto questo percorso, che poi è confluito in un libro che ha scritto insieme a un giornalista, che è Carmelo Sardo. È stata un'esperienza molto forte anche per me. Avevo già avuto esperienze di contatto con i criminali, no? Però qui è una storia particolare, perché in qualche modo è un criminale che ha fatto di tutto per ritrovare la sua umanità, quel barlume che era rimasto, perché la sua famiglia è stata sterminata in una strage di mafia. Lui è diventato un killer efferato, in qualche modo, per compiere una vendetta che mettesse equilibrio all'interno del suo luogo di provenienza. E ora è un uomo diverso. La cosa interessante, questo percorso di rinascita è cominciato da un ritrovamento casuale in cella di una copia di Guerra e Pace di Tolstoi, e l'incontro con un libro che ha rimesso Grassonelli in condizione di ripensare al proprio vissuto. Ecco, il documentario racconta questo.
È un documentario che racconta appunto questa persona, il suo vissuto, racconta anche, questo i nostri ascoltatori per adesso non possono saperlo, racconta anche una faccia straordinaria, perché questo uomo che si mette a nudo, che racconta la storia della sua vita con grande semplicità, senza cercare scorciatoie, senza cercare scusanti, ha un volto segnato, ma al tempo stesso, come dire, pervaso dalla volontà proprio di far vedere che si tratta di una persona diversa, di una persona nuova. Questo credo che sia forse l'aspetto più forte che almeno visivamente, per chi poi vedrà il documentario, appare, no? Tony Trupia?
Sì, guarda, Giuseppe Grassonelli trovato una chiave per rappresentarsi. È una cosa molto interessante poi per appunto questa, per avviare un racconto per immagini. Ha trovato una chiave per rappresentarsi. È stato veramente molto forte l'incontro con tra il mezzo tecnico, tra la telecamera e Giuseppe Grassonelli. Dopo 25 anni era il primo contatto con l'esterno che aveva. E devo dire, si è messo a nudo in un modo veramente impressionante, senza concedersi nessuna scappatoia, senza fare sconti a quelle che sono le sue responsabilità.
No, chiedevo se volevi raccontare ai nostri ascoltatori quando sarà pronto il documentario, che iter avete previsto, che cosa pensate di farne.
Beh, il documentario sarà pronto in primavera, credo. Diciamo, siamo in una fase abbastanza avanzata del montaggio. Il film è stato prodotto da Interlina. In questo momento stiamo cercando di capire qual è la collocazione giusta. Io mi auguro che il film abbia un passaggio in sala, anche perché il tipo di racconto che abbiamo scelto è un racconto da respiro, appunto, cinematografico, da film. E poi, insomma, mi auguro che questa storia trovi uno spazio giusto anche per un pubblico più giovane, ecco, che a cui direttamente si rivolge Grassonelli nel documentario. Ecco, lui ci tiene moltissimo che la sua esperienza sia da monito in qualche modo ecco, all'esperienza quotidiana di poi chi può incontrarsi.
Senti, il titolo Malerba, che a tutti noi ricorda ovviamente i Malavoglia, no? Perché siamo anche qui a Porto Empedocle, quindi in un posto che anch'esso sul mare. Il titolo che cosa significa?
Beh, è un soprannome che venne dato da ragazzino a Grassonelli. Si intitola Erba Cattiva, ecco, in qualche modo sintetizza perfettamente quella che è la parabola umana.
La mala erba proprio, insomma. Toni Truppi, allora noi ascoltiamo adesso un frammento di Malerba, appunto di questo, come ci raccontava Steve, di questo documentario in lavorazione in qualche modo, no? Quindi un cantiere aperto su questa storia molto, così, molto singolare e molto drammatica sicuramente. Grazie Toni.
Grazie a voi, a presto.
Io ho sbagliato ed è giusto che io paghi il mio debito alla società fino in fondo. Nessuna spiegazione potrebbe mai giustificare così tanta violenza da parte mia. Ma io allora pensavo che lo Stato e la mafia fossero la stessa cosa. E sono state queste convinzioni a determinare la mia scelta violenta, quindi uccidere per non essere ucciso.
Questo era appunto un frammento di Malerba, questo è il gong, Efisio, il secondo
allora,
indizio.
Allora, riassumo il primo. Di questo film esiste un remake? Secondo indizio, questo film è tratto dal primo successo di un celebre scrittore, 800 050 333.
Allora, adesso noi torniamo idealmente verso, anche perché era prima Pedro Armoscida, era in treno, stava tornando da Pesaro, torniamo nelle Marche, ad Ancona, si è aperto l'8 di dicembre e chiuderà il 14 dicembre l'edizione di Corto Dorico, che è ovviamente un concorso di cortometraggi. Il 14 dicembre ci sarà la consegna, c'è una giuria anche molto composita e molto interessante, e noi abbiamo però due ospiti di Corto Dorico lì ad Ancona che sono oggetto e soggetto di un omaggio. Daniele Cipri, ciao Daniele.
Ciao, Enrico.
Sono Enrico Magrelli, sì, hai riconosciuto la voce.
Enrico,
ciao Daniele. E Pino Donaggio, buonasera Pino Donaggio.
Ciao.
Voi avete lavorato insieme, no? Pino, sì. E Daniele, proprio per la buca. Raccontateci com'è andata la vostra esperienza di collaborazione. Pino Donaggio.
Racconto io, Donaggio?
Sì.
Beh, lui aveva un'idea di fare una musica che non avesse il tempo, che non fosse di oggi, che fosse di film più vecchi, insomma. E avevo l'idea di fare una cosa alla Gershwin. Io, fatalità, poi ero in America, lui mi ha mandato 20 minuti di film e io avevo uno studio a fatalità a 400 metri dal teatro di Gershwin. Allora ero praticamente molto ispirato per questo. E con l'immagine ho cominciato a lavorare e quando ci siamo visti era giusto, insomma, ero soddisfatto, tanto che siamo qui a una conferenza che ha detto che è stupenda, che ho fatto quello che voleva lui. Te lo farei dire anche da lui.
No, infatti lo chiedo. Daniele, tu hai pensato subito a Pino Donaggio, proprio pensando a quello che è l'immagine del tuo film, il sapore, no? Un po' senza tempo. Tu quando hai presentato il film parlavi di un film in vinile, se non ricordo male, vero?
Sì. No, ma infatti la cosa miracolosa è che di averlo conosciuto, perché è una persona straordinaria, Pino. Nel senso che è stato complice, come tu sai, perché il film ormai è uscito, l'hanno visto, cioè ha avuto proprio quello che io sentivo. Cioè, Pino ha fatto proprio, gli ha dato l'anima di un film, non dico in vinile, perché poi è una frase che ho detto perché apparteneva proprio
che è piaciuta,
all'antichità. Sì, è piaciuta. Però sicuramente gli ha dato quel sapore di un film di altri tempi, nel senso che è un film, ecco, è un film che ha poco a che fare con la realtà, ecco, è tutto un immaginario, un'evocazione, ecco, anche la musica ha fatto ha dato il suo contributo, ecco.
No, certo. Proprio oggi, da quello che leggiamo, Pino Donaggio, c'è stato l'incontro con le scuole e una conversazione, no? Proprio che a Corto Dorico chiama ora di cinema. Di che cosa avete parlato con Roberto Pugliese, che è un critico e che ha una grande esperienza proprio per quello che riguarda le colonne sonore e non solo le colonne sonore? Pino Donaggio, che cosa, dovendo fare una sintesi di questa chiacchierata, cosa vi siete detti?
Abbiamo fuori percorso le mie, diciamo, tre carriere, prima quella di violinista, solista, che aveva suonato con Abbado, con i Solisti Veneti, e poi quando sono passato alla canzone, e sono andato a Sanremo come sinfonia, poi vi ho parlato di Io che non vivo, e poi siamo arrivati alle colonne sonore, parlando appunto della prima, che è stato fortunato anche perché era girato a Venezia il film, era Don Look Now, a Venezia un dicembre rosso sciocchi, e quindi nella mia città, insomma, sono riuscito a ricreare quell'atmosfera che fin da ragazzo sentivo, cioè per esempio accordi atonali per la nebbia, i temi quando buono i colombi, quando ero in Piazza San Marco che passava Giuli Cristi, insomma ero favorito da questa città che mi ha portato sempre fortuna nella mia vita.
E Pino Donaggio, però potremmo parlare di quattro carriere, no? Perché violinista, cantante, autore di canzoni e poi autore di colonne sonore molto importanti. Quindi le carriere, almeno una in più, dobbiamo conteggiarle in qualche modo, no? A questo punto.
Sì.
La conteggiamo, allora la possiamo archiviare in quanto tale.
No, beh, la quarta qual è?
Quella di compositore di colonne sonore è molto importante, no?
Appunto, sì.
Quindi sono quattro, non solo tre carriere, quattro vite, tutte però correlate, Pino Donaggio, direi, no? Tutte...
Sì, certo, sempre sulla musica.
No, sempre sulla musica. Ma certo. Il passaggio da una carriera all'altra, chiamiamola così, è stato una cesura molto precisa, è stata naturale, è stata piena di ripensamenti?
No, ripensamenti mai. È stata... Io credo che la mia carriera è stata, insomma, un po'... ho seguito il mio destino, diciamo, perché quando ho scritto la prima canzone non dovevo cantarla io, ma Mina. E Mina aveva già altre due canzoni, Amo tu ami le bolle blu, e non poteva farne una terza. Allora lei ha insistito proprio perché cantassi io, ed ero sconosciuto. Cioè a Sanremo allora non c'erano i giovani che partecipavano, c'erano solo i big, e quindi... Ho fatto il disco, è piaciuto a Radelli e mi sono trovato in gara con i vari Gino Paoli, Binti, Meccia, Gaber, tutti
una
quanti.
Bella compagnia, insomma.
Sì, una grande compagnia.
Una grande e importante compagnia.
E grandi autori. E quindi ho cantato per caso, diciamo. Quello è stato il primo passaggio. E per caso anche i film, perché una volta tornavo da una serata e mi hanno visto, un produttore mi ha visto in Canal Grande, che passavo alle 6 del mattino, e siccome il film era di psicologia, pensavano che fosse un'immagine mandata da qualcuno dell'aldilà, che dovevo essere io a fare quella musica. Non so cosa avesse fatto tutta quella notte, perché alle 6 era ancora su, si era fumato, si era bevuto, non so niente, però è stata la mia fortuna, perché a un certo momento mi hanno richiamato e ho sentito tra i nomi Giuli Cristi e farmi incontrare il regista, e io sono andato, ha cominciato e favorito anche, come ho detto prima.
Ma è bella questa immagine, così, no? Poco dopo l'alba a Venezia, mi sembra un'immagine molto bella. Ascoltiamo proprio un frammento della buca.
Oh. Ciao, Carmen.
Ciao, Armando.
Carmen!
Buongiorno. Ti ho portato la colazione, posso entrare?
Sai benissimo che non puoi entrare. A partire da questo momento hai un minuto di tempo per uscire da questa casa dopo aver depositato quelle cose sul tavolo. Grazie. Il cronometro è già partito, Carmen!
Che ordine!
Carmen, non entrate nella mia camera da letto.
Con questa bella giornata, scusa.
37 secondi, Carmen.
Aprire le tende.
E certo.
Far entrare un po' di sole, no?
20 secondi!
Sono le foto di quella sera?
Sì, 15, 14, 13, 12.
Che belle tavolate, tutti questi dolci.
11, 10, 9, 8.
Ma qui c'è qualcosa di strano, l'avete notato?
No, dove?
Qui, dietro il tavolo. C'è qualcuno, c'è...
Vado a prendere la lente d'ingrandimento.
Di
la lente d'ingrandimento. Sai cos'è?
Guarda, ci sono gli occhiali, un naso, una mano, sembra un bambino.
Un bambino?
Un bambino con gli occhiali.
Questa è una scena della buca, l'ultimo film di Daniele Scipri, la prima collaborazione di Daniele Scipri.
Sì, hai scelto proprio il pezzo, non c'è la musica.
Ma dopo c'è, perché no, Pino Donaggio, è stata una cosa molto calcolata. Dopo, infatti, quando vi salutiamo, ascolteremo proprio un momento della colonna sonora. Daniele Scipri, tu, appunto, a parte essere omaggiato, mi hanno raccontato che, non so se l'hai già fatto, lo devi fare, che hai... Cos'è? Illuminato un museo, animato con le luci un museo. Racconta e fai vedere ai nostri ascoltatori che cosa stai combinando in quel di Ancona.
No, sto cercando di non vederci più.
No, questo è un bel obiettivo.
No, nel senso che sto facendo un ragionamento in questo museo straordinario dove tu puoi viaggiare immaginando tutta la storia dell'arte, la tocchi bendato e quindi hai un viaggio sull'immaginario, quindi immagini, è un museo per i ciechi. Però sicuramente mi sono stato coinvolto in questa operazione di riprenderlo e allora con i ragazzi sto cercando di fargli un ragionamento. Siamo in un mondo delle immagini, quindi evitiamo di vedere immagini e cerchiamo di fare immaginare facendo le immagini, quindi è un gioco un po' macabro, quindi stiamo cercando non di illuminare, di spegnere completamente tutto e cercare di scannerizzare col tatto queste opere d'arte. Quindi
sembra un progetto molto...
chissà cosa verrà fuori.
No, sarà molto interessante, anche perché Daniele Scipri, tu utilizzi quando fai la fotografia per i tuoi film, ma anche per la fotografia di altri registi, utilizzi poca luce, no?
Sì.
per dare un'idea, no? Quindi la ricerca dell'ombra, chiamiamolo così, non del buio, è una cosa che ti accompagna costantemente.
Assolutamente, io cerco di fare immaginare delle cose che non illumino, vabbè, ma questo lo facevano i grandi direttori della fotografia, non sono io che ho inventato nulla, però sicuramente se si illumina tutto si racconta troppo e quindi bisogna, almeno credo Enrico.
No, sono d'accordo, diventa poi spesso tutto illuminato, diventa una brutta televisione, potremmo definirla così, no?
Quello, sì,
quello è un po' rischioso.
Ormai la televisione è condannata a questo termine.
No, è vero, anche se poi nei seriali televisivi invece c'è un lavoro sulla luce molto interessante, no? Tutta da studiare, secondo
certo.
Me, insomma. Stanno arrivando dei messaggi, non me li leggo, altrimenti poi dopo questa sera, forse così, molto positivi e molto affettuosi, sia per Daniele Scipri che per Pino Donaggio. Vi salutiamo, buon lavoro a Corto Dorico, vi ricordo che la rassegna, il festival, finisce il 14 dicembre. Buona serata.
Grazie, Dico.
A presto.
Ciao.
Allora, questa è la musica della buca scritta da Pino Donaggio, che però appunto non è più in collegamento, quindi noi gli avevamo promesso, era prevista in scaletta. Steve, lì che cosa accade a Courmayeur questa sera al Noir in Festival?
Dunque, allora, questa sera c'è la presentazione di un film americano preceduta da una lettura che farà Alessandro Dalatri. L'argomento di questa lettura è una sorpresa, sarà una sorpresa per tutti noi. Il film invece è Black Sea di Kevin McDonald con Jude Law, Grigory Dobrychin, ed è un thriller definito il thriller dell'anno, molto atteso. Prima c'è la premiazione del premio Giorgio Serbanenko, fatto in collaborazione con la stampa, per il quale appunto concorrono Gianfranco Carofiglio, Nicola La Gioia e altri tre scrittori. Domani ci sarà l'incontro con Lamberto Bava a mezzogiorno per omaggiare suo padre Mario Bava nei 100 anni della nascita. Ci sarà anche Dario Argento che parteciperà all'incontro e via via, insomma, varie altre proiezioni. Pare che prima sorpresa di sabato sera che chiuderà il festival sarà, ma non è certo, sarà Ragazzi Invisibili di Gabriele Salvatore.
Ah, bene, 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 che è un film che a noi è piaciuto molto, no Steve? Quindi
siamo
contenti naturalmente. Adesso Miriam, tra l'altro appunto c'è Attilio che chiede, che ha visto un film Pelo Malo, e voleva recuperare il podcast di quella puntata, eravate tu e Alberto, se non sbaglio, Alberto
sì,
Crespi.
Sì, quindi avevamo avuto ospite la regista di Pelo Malo, dovrebbe essere il 6 o il 7 ottobre.
Attilio, quindi se vai a cercare sul nostro sito hollywoodparty.rai.it lo puoi trovare, lo puoi scaricare. Che cosa è accaduto a Firenze, quindi con questo super divo indo-hollywoodiano? Insomma.
Esatto, perché appunto, come dicevamo prima, Israf Khan è forse il volto del cinema indiano più celebre nel cinema invece hollywoodiano, diciamo
che ha
così.
Già fatto 140
ha fatto 141 film
141
sì
film.
141 film tra
capito?
L'altro
ho dei mancamenti.
Tra l'altro
un trasformista, riesce ad avere tutte le età, incredibile proprio.
Sì,
un
devo
attore
dire,
straordinario
è un attore. Sì, tra l'altro in India ha cominciato lavorando in televisione, poi adesso ce lo racconterà nell'intervista, ma ci tiene a dire che ha fatto moltissimo cinema d'autore in India, quindi non soltanto il cinema di Bollywood, il cinema più commerciale, più popolare, al quale magari immediatamente pensiamo quando pensiamo al cinema indiano, ma appunto ha avuto invece un grande lavoro anche con il cinema d'autore, che ha detto in questo momento sta riprendendo forza in India. Ma cominciamo a sentirci la voce di Irfan Khan, non riuscirò mai a dirlo bene, che ci racconta appunto che mi ha raccontato un po' delle differenze tra il lavorare a Bollywood e il lavorare ad Hollywood.
I'm not talking about all the cinema, but only which we call Bollywood.
Non parlo adesso del vecchio cinema indiano, parlo di quello commerciale di oggi, quello che chiamiamo Bollywood. È rivolto alle persone molto semplici, a persone che cercano soprattutto intrattenimento attraverso il cinema. Le storie sono assolutamente di fantasia, hanno il compito di separare lo spettatore dalla realtà trasportandolo in un mondo fantastico. Non ricordano nemmeno la realtà, puntano a non farti pensare affatto, ad allontanarti il più possibile dal tuo mondo, spesso difficile, per due ore. Il cinema hollywoodiano, che io invece ho fatto finora, direi che è diverso. È certamente intrattenimento, ma prova anche a farti pensare. Pensate per esempio alla vita di P. Non ti dà nessuna verità alla fine, non c'è realmente neanche una fine. Lascia lo spettatore con delle questioni aperte, lo invita a pensare. A Bollywood le storie non hanno importanza, sono soltanto un pretesto per mostrare il più possibile le star, per amplificare la loro immagine. Ma nei film di Hollywood nei quali ho lavorato, noi siamo al servizio della storia, ed è la storia l'elemento fondamentale.
Image is the prime. So you can twist and turn and you know do whatever with the story. But in Hollywood films which I do, we work for the story. So their story is the main thing.
Questa, diceva Irfan Khan, è la cosa fondamentale, cioè che la storia è la cosa che è avanti tutto ed è anche il motivo per cui spesso lui sceglie un film piuttosto che un altro. Ma proprio dedicata ad Efisio, gli ho chiesto qual è il suo modo di essere attore, che cos'è per lui essere attore. Sentiamo.
It was first film was Warrior. The Warrior, it was Channel 4 film.
Il film che in qualche modo ha cambiato la mia percezione dell'essere attore è stato il mio primo film internazionale, Warrior, era un film per Channel 4. Fino ad allora io avevo fatto soprattutto televisione e non mi piaceva. Stavo cercando un'alternativa alla recitazione, cercavo di produrre, di dirigere. Ma poi nella mia vita è arrivato Warrior e io ho girato questo film per 3 mesi e l'impatto di quella storia e del modo in cui lavoravamo mi ha cambiato la vita. Era finalmente quello che sognavo quando volevo essere un attore. Il portarti a vivere un'esperienza impossibile nella vita reale, un'esperienza che poi porti con te. E dopo Warrior ho lasciato perdere regia, produzione, mi sono detto la vita mi sta mostrando un percorso, una strada, e l'ho seguita. Se ho mai pensato di trasferirmi ad Hollywood? No. Preferisco farmi portare dalla corrente, io non programmo le cose, non potrei mai organizzarmi dicendo beh ora mi sposto a Los Angeles così faccio più cinema americano. Io mi faccio portare dalle occasioni, potrei venire a fare un film qui in Italia o magari a Timbuktu e questo mi dà una certa libertà. Mi sentirei costretto se dovessi decidere diversamente, non voglio programmi, non voglio sentirmi costretto, voglio essere libero.
I don't plan in the way that, you know, okay, let me do this, so I'll, you know, let me live in Los Angeles and, you know, then I'll do more American cinema. I just want, you know, if a film brings me to Italy, I'll come to Italy. If films bring me to Timbuktu, I'll go to Timbuktu. So that gives me a kind of freedom. I'll be restricted if I start saying that I'll live here or I'll live there. I don't want to plan. I don't want to feel restricted. I want my freedom.
Allora, questo era Irfan Khan. Senti, bisogna lasciarsi portare dalla vita.
Ma io mi lascio portare dalla vita, ma
per
non
ora
capita
solo
nulla.
Il terzo indizio.
Esatto, il terzo indizio. Allora, il terzo indizio lo do, poi riassumo gli altri due. In questo film è sconsigliato fare scherzi. 800 050 333. Gli altri due, di questo film esiste un remake. Questo film è tratto dal primo successo di un celebre scrittore.
Piranha, sempre colonna sonora scritta da Pino Donaggio, continua ad arrivare messaggi, tra l'altro proprio riferendosi a Courmayeur, Steve qualcuno, Lucio, dice prevediamo un grande exequo a Courmayeur fra gli scrittori per il premio Scerbanenko, chissà se andrà poi davvero così, no Steve? Secondo te ci sarà un exequo?
Nel senso che tra 2 ore c'è la consegna del premio, probabilmente lo sanno già i giurati,
sì,
ma non lo sanno.
E forse Lucio è un giurato sotto, così, che utilizza il nostro 335-5634-296 per mandare un segnale. Vabbè, staremo a vedere se Lucio ha ragione o meno. Allora, dove ti ha portato la vita, la libertà?
La voglia di migliorarmi, di scoprire sempre più cose, mi ha portato a vedere un film che è uscito da qualche giorno. Non è proprio una primizia, però io lo consiglio agli ascoltatori di Hollywood Party perché sta per arrivare il ciclone Natale, quindi poi non ci sarà più spazio per questi piccoli film. Era già stato presentato alla settimana della critica a Venezia, se non sbaglio. Sto parlando di Melbourne, di la prima opera prima di Nima Javidi, un ingegnere elettronico che fa il cinema e riesce a fare anche un piccolo capolavoro, con Payman Mahadi, che è l'attore di Una separazione, quindi di un film che ha vinto il premio Oscar, ed è una storia molto inquietante, ma che tiene veramente lo spettatore sul oscillante tra l'angoscia e il senso della precarietà di questa coppia che sta per partire per viaggio studio di 3, forse 4 anni.
Occhio allo spoiler, Mulas.
Però il fare una cortesia ad un vicino, anzi alla tata di un vicino, gli comporta un grosso, grosso problema. Non dico altro, perché la dottoressa Mauti, no, ha ragione, anche se poi tutte le trame di tutti, tutti i giornali portano quello che manca.
Miriam ha fatto il superiore dello spoiler.
Però ha ragione. È un film iraniano, per chi non l'avesse, che forse non l'ho detto, e ecco, affrettatevi.
Sì, Tomé. Ten film jest nudny, nie?
No tak.
Czy nie dostaniemy na festiwal, co?
Nie ma szans.
Jakbyśmy tak kogoś zabili. Może ja pokażę cycki?
Jacek, co ty? Nikt nie chce oglądać twoich cycków.
Moje cycki to nie problem, to twoje aktorstwo.
A co kto?
A, zastąpicie. Bardzo utalentowany.
Questo era Melbourne, un frammento di Melbourne, naturalmente affrettatevi, come consigliava Efisio. Credo che ci sia un vincitore o una vincitrice.
Era abbastanza...
Non ancora, era
no,
semplice.
Però secondo me era semplice, però, e poi soprattutto c'erano altri indizi oltre ai 3 che abbiamo dato.
Ma Steve, tu hai capito qual era il nostro film misterioso di oggi? Steve?
Sta degustando che sicuramente un vin brulese. Eccolo. Pronto?
No, vabbè,
dottor della casa?
Evidentemente sta dottor della casa. Troppo. Vabbè,
no, eccolo! No, pensavamo se fosse andato a informarsi dell'exequo.
Non ho la possibilità in questo momento, ma farò il possibile. Ma poi potrebbe anche essere un esequo che danno un quinto di premio a testa.
No, è vero, questa potrebbe essere una possibilità.
Abbiamo il vincitore.
C'è il vincitore del nostro quiz.
Allora. Pronto?
Sì, pronto, sono Roberto da Pinerolo.
Bene, qual era il film, Roberto da Pinerolo?
Direi che era Carrie di Stephen King.
Bravissimo, era semplice. Al primo indizio, vero?
Ma al secondo.
Bravissimo, complimenti.
Allora, era Carrie, lo sguardo di Sadano, di De Palma, ovviamente, il film tratto dal romanzo di Stephen King, naturalmente, 1976. Chi ha fatto questa puntata?
La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Annici, Giovanna Insardi, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, Erika Favaro, poi c'era Miriam Mauti, c'era Irfan Khan, c'era Pino Donaggio, c'era Daniele Cipri, c'era soprattutto il dottor della casa e c'era soprattutto il dottor Enrico Magrelli.
E poi c'era
ex aequo anche.
E poi ex aequo Fisio Mulas c'era, no? E il dottor ex aequo.
È venuto.
C'era Claudio De Pasquale, se abbiamo visto oggi
di
pomeriggio.
Ex aequo anche lui.
Che si aggirava intorno all'Olimpico, chissà perché, era così, in uno stato estatico.
Confusionale.
Rimanete naturalmente collegati a Radio 3, una serata molto molto bella. Domenica, vi ricordiamo, il cinema alla radio Fantozzi. State bene, a presto. We'll be right back.